Abbiamo visto quindi quali sono le tre regole per eseguire una classificazione. In una ricerca è la definizione operativa che garantisce la mutua esclusività delle categorie, vietando l'attribuzione a un caso di più di un valore sulla stessa variabile. Naturalmente, essa fissa anche dei criteri per la scelta del valore da assegnare in ogni situazione. Va, detto che categorie residuali come l'inclassificabile o altro sono voci ovviamente legittime di una classificazione e altrettanto legittime sono le categorie che garantiscono l'esaustività, ossia la completezza dell'informazione, anche quando non è rilevabile alcuno stato del caso sulla proprietà in questione, o perché mancano le informazioni nella fonte, manca il dato, o perché il soggetto non sa, non risponde, non si sottopone al test. Quindi anche il non risposto o il dato mancante rende la categoria esaustiva, garantisce che appunto le categorie siano esaustive, quindi la prima regola. Se i dati mancanti però sono troppi, cosa ne possiamo concludere? Possiamo concludere che qualche segmento della definizione operativa è difettoso, per esempio una domanda è stata mal posta, ad esempio. Oppure che la proprietà che stiamo registrando è estranea a molti soggetti, ad esempio, l'opinione su un problema. Se chi esegue la classificazione deve assegnare una proporzione troppo alta di casi alla categoria residuale, per esempio, nelle domande in cui è previsto un altro specificare, non c'è da fare altro che da concludere che la classificazione è stata operata in base a una conoscenza insufficiente della realtà. Cosa si osserva? Che i soggetti interpellati non hanno trovato il modo di collocarsi in quella classificazione. Si dice in altri termini che questa classificazione che abbiamo operato non è sensibile, non è sufficientemente sensibile. Nel costituire ciascuna categoria, chi opera la classificazione deve preoccuparsi che i casi che ad essa verranno assegnati, presumibilmente assegnati, presentino quanto al loro stato sulla proprietà in questione, la massima omogeneità tra loro e la massima differenza dai casi che verranno assegnati alle altre categorie, cioè all'interno della categoria ci deve essere la massima omogeneità dei casi che si collocano in quella categoria. E ci deve essere anche contemporaneamente la massima differenziazione dei casi che vengono assegnati alle altre categorie. Ad esempio, in una categoria si collocano tutti i gatti dal pelo rosso, nell'altra categoria si collocano i gatti dal pelo bianco, c'è un'enorme differenza tra gatto a pelo rosso e gatto a pelo bianco, per cui non c'è incertezza sul dove collocare il gatto a pelo rosso o il gatto a pelo bianco, perché evidentemente c'è una grande omogeneità all'interno della categoria dove stanno tutti i gatti a pelo rosso e in quella dove ci sono i gatti a pelo bianco. Contemporaneamente c'è una grande differenza dei casi che vengono assegnati a una o all'altra delle categorie. Ora, un altro concetto importante riguarda, il rapporto monotonico, rapporto lineare o monotonico. Allora, quando abbiamo un'unità di misura, possiamo fare in modo che nel caso delle proprietà continue, possiamo fare in modo che questi segmenti abbiano ampiezza uguale se lo desideriamo. Possiamo appunto servirci dell'unità di misura per definire questi segmenti, per esempio le classi di età, di ampiezza diversa, quindi definiamo segmenti di ampiezza diversa. Se non abbiamo un'unità di misura, possiamo soltanto dare un giudizio sull'ampiezza del segmento di continuum corrispondente a ciascuna delle categorie ordinate e cercare di assegnare alla serie delle categorie una serie di etichette numeriche tale che le due serie siano in rapporto monotonico e per quanto possibile lineare. Cosa vuol dire? Si ha rapporto monotonico quando l'ordine delle etichette numeriche non contraddice l'ordine delle categorie. Facciamo un esempio, se l'ordine delle categorie è rappresentato dall'ordine alfabetico, l'assegnazione di etichette numeriche crea un rapporto monotonico. Ad esempio, A uguale 2, B uguale 3, C uguale 5, D uguale 8, E uguale 9 e così via. E questo è un rapporto monotonico, ossia l'ordine delle etichette numeriche non contraddice l'ordine delle categorie, perché vedete A, B, C, D, E, 2, 3, 5, 8, 9 vanno sia l'ordine delle etichette sia l'ordine delle categorie vanno tutte in questa direzione crescente. Se invece avessi un'assegnazione del tipo A uguale a 1, B uguale a 4, C uguale a 3, D uguale a 8, E uguale a 6, in questo caso non avremo rapporto monotonico perché l'ordine delle etichette non va nella stessa direzione delle etichette numeriche, l'ordine delle categorie non va nella stessa direzione dell'ordine delle etichette numeriche. Se l'ampiezza dei segmenti corrispondenti alle categorie è uguale, assegnando la serie dei numeri naturali, si crea un rapporto lineare oltre che monotonico. A uguale a 1, B uguale a 2, C uguale a 3, D uguale a 4 e così via. È un rapporto lineare oltre che monotonico. Idealmente, il giudizio sull'ampiezza dei segmenti dovrebbe essere frutto di un accordo intersoggettivo fra ricercatori esperti di quel determinato campo di studio. Ecco, direi che questo può bastare per quanto riguarda appunto il concetto di rapporto monotonico e rapporto monotonico lineare. Passiamo ora ad un altro argomento. Allora, abbiamo accennato al concetto di campionamento inteso appunto come una sezione delimitata di casi all'interno di una popolazione oggetto della nostra ricerca. Vediamo ora meglio come andiamo a costruire il campione all'interno di una ricerca. Quando il disegno della ricerca non prevede come oggetto dell'osservazione un solo caso o pochi, il ricercatore deve scegliere quelli che entrano nella matrice. Se si tratta di un'inchiesta sociologica e i casi potenzialmente utilizzabili sono molto numerosi, al criterio della scelta si affianca la possibilità di operare attraverso lo strumento del campionamento statistico. Infatti, anche quando abbiamo delimitato temporalmente e spazialmente l'oggetto di studio, molto spesso i casi, individui, famiglie, aziende e così via, che costituiscono la popolazione di riferimento della ricerca, sono talmente numerosi che non potremmo raggiungerli tutti, intervistarli tutti. Allora ricorriamo proprio alle tecniche di campionamento, che consistono in procedure per l'individuazione di un numero limitato di casi estratti dalla popolazione oggetto dell'indagine. Ora, se il campionamento è effettuato correttamente, possiamo avere un determinato grado di fiducia che i risultati della ricerca possano essere estesi all'intera popolazione da cui il campione è stato tratto. Il campionamento. Gli aggregati di cui si occupa la survey, il sondaggio, sono in genere piuttosto vasti. Siamo in questo caso, quando parliamo di survey, voi sapete che stiamo riferendoci a un tipo di ricerca quantitativa, della famiglia quantitativa. Ad esempio, gli aggregati di una survey possono essere i giovani di un comune, l'insieme degli anziani in assistenza, gli immigrati che arrivano ad un servizio di accoglienza e così via. Questi aggregati o insiemi vengono chiamati appunto popolazioni in senso statistico, naturalmente, o universi, abbiamo detto. In genere le loro dimensioni renderebbero costoso intraprendere una survey che consideri tutte le unità che li compongono, persone o famiglie. La scorciatoia, quindi, alla quale si ricorre in questi casi è di ricavare dall'universo un sottoinsieme rappresentativo, il campione appunto, in modo tale che attraverso le osservazioni che vengono condotte su di esso sia possibile stimare le caratteristiche dell'universo. Allora, che compito ha il campionamento? Il campionamento ha il compito di ricercare le strategie più adatte per rendere minimo il numero delle unità da considerare e, secondo, rendere massima la precisione delle stime nei riguardi della popolazione di riferimento. In altre parole, detto banalmente, significa rendere il minimo sforzo massimo rendimento. In genere, quando parliamo di campionamento, noi facciamo riferimento a due famiglie di campioni, a seconda dei criteri che utilizziamo per estrarli. Allora, la prima è la famiglia dei campioni probabilistici, nei quali ciascuna unità della popolazione ha una probabilità statistica conosciuta diversa da 0 e 1 di venire estratta. La seconda è costituita dai campioni non probabilistici, nei quali ogni unità dell'universo ha probabilità non determinabili di essere estratta. Allora, le misure, vediamo i campioni probabilistici. Le misure che si ottengono su un campione costruito attraverso dei criteri probabilistici permettono di approssimare le caratteristiche della popolazione con un margine di errore, tra virgolette, che possiamo determinare in base al modo di estrarre il campione. Ora, dobbiamo tener conto del fatto che se le popolazioni, gli universi sono molto piccoli, non ha senso procedere per campione. Ad esempio, un campione di 80 unità su un universo di 100 unità non consente granché in termini di risparmio. La convenienza del campione probabilistico si fa sentire invece man mano che le dimensioni dell'universo crescono, tanto che al di sopra di certe dimensioni il margine di errore non aumenta più e il campione può rimanere costante anche di fronte a universi crescenti.